la quarta beatitudine. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Andiamo a vedere un po' chi sono queste persone, che cosa si intende per giustizia, e poi cosa vuol dire essere saziati da questa fame, da questa sete. Chi sono queste persone che hanno fame e sete di giustizia? Sono quelle persone che sanno e sentono di non essere ancora del tutto a posto davanti a Dio, non sono ancora del tutto al posto giusto, non godono ancora pienamente la presenza di Dio. C'è forse la presenza degli uomini che li rende tristi, o c'è la presenza di qualcosa nella loro vita che li rende mancanti di qualche cosa. Ci sono degli atteggiamenti interiori che non li fanno essere pienamente sazi, pienamente dissetati. Cercano con tutto il cuore questo posto giusto davanti a Dio e questo posto giusto con i fratelli. Ma per capire meglio vediamo che cosa si intende per quel termine giustizia. È un termine che viene usato per indicare diverse realtà o perlomeno sfumature diverse di una certa situazione. Anzitutto dobbiamo distinguere la giustizia dell'uomo, quando si dice l'uomo è giusto, dalla giustizia di Dio, quando si dice Dio è giusto. Qual è la giustizia dell'uomo? La giustizia dell'uomo può essere intesa perlomeno con tre significati: una giustizia in senso giuridico, in senso morale e in senso religioso. In senso giuridico, l'uomo è giusto quando osserva tutte le leggi, allora uno è giusto. Però è troppo poco. C'è una giustizia che va oltre le leggi umane, delle quali qualche volta diciamo sono ingiuste. Certe leggi umane, qualche volta noi riusciamo a riconoscerle ingiuste. Perciò c'è una giustizia dell'uomo in senso morale, che è intesa più come giustezza, come l'uomo che sa vivere veramente da uomo. E poi c'è la giustizia può essere intesa anche in senso religioso come l'osservanza dei comandamenti di Dio, come una fedeltà a Dio. E la giustizia di Dio? No, Dio non ha leggi da osservare, ha leggi da dare. Perciò lui è giusto perché le sue leggi sono giuste e perché lui è fedele a quello che ha promesso, a quelle leggi che ha dato. E il fedele sa che le leggi di Dio sono giuste prima ancora di verificarle, semplicemente perché sono sue, perché sono leggi date da quel Dio che ci ha creati e che ci ha salvati. Da quel Dio che ha amore per noi, perciò le sue parole, le sue leggi, i suoi comandi sono giusti. Perché chi ha un amore più grande del suo? Quindi chi fa leggi più giuste delle sue? Nessuno. La giustizia di Dio è ancora integrità, perché Egli non si lascia corrompere, come invece succede qualche volta tra gli uomini. E adopera questa sua giustizia, questa sua integrità, per salvare chi è oppresso. La giustizia di Dio si manifesta sempre verso le persone che soffrono un'oppressione. Chi è oppresso da persone ingiuste, cioè da parte di persone che disubbidiscono a Dio, che non tengono conto di lui. La giustizia di Dio è perciò il suo intervento a favore dei deboli, di coloro che sono senza difesa. La giustizia di Dio è sempre un intervento di salvezza, un intervento di misericordia, di fedeltà al suo essere Dio Salvatore, un intervento di delicatezza, in fondo di santità. E si potrebbe dire che la parola giustizia in Dio è sinonimo o quasi sinonimo di salvezza, di santità, di misericordia, di fedeltà. La giustizia di Dio, se la vediamo in questo modo, in questi termini, allora allarga ancora il nostro orizzonte per vederne ancora di più l'ampiezza e la profondità. Perché di fronte a Dio l'uomo è oppresso dal suo, ogni uomo è oppresso dal suo nemico, dal nemico dell'uomo, che è lo stesso nemico di Dio, dal diavolo, da quegli spiriti che tolgono all'uomo il respiro spirituale e lo soffocano nella materia, ed è per questo che rendono l'uomo ingannatore e oppressore dei fratelli. Gli tolgono quella dimensione che l'uomo avrebbe spontaneamente di essere figlio, una dimensione filiale verso Dio e una dimensione fraterna verso gli uomini. Noi siamo abituati, così perché vediamo le cose, le osserviamo in maniera abbastanza superficiale, a considerare l'uomo oppressore dell'uomo. Ma Dio invece vede anche l'oppressore, colui che commette ingiustizie contro gli altri uomini, lo vede come uno che è già stato oppresso dal suo nemico, che è già in mano al diavolo. È lui il primo ad aver bisogno di salvezza, e perciò è lui il primo ad aver bisogno di recuperare una giustizia. Cioè, Dio vuol fare, si potrebbe dire, vuol far giustizia ad Adamo contro il serpente. Mai ad Adamo contro un altro Adamo, mai ad un uomo contro un altro uomo, ma Dio fa giustizia all'uomo contro il suo nemico, contro il diavolo. Perciò la giustizia di Dio, più che essere, o prima di essere, un atteggiamento che lo porta a giudicare gli empi e a castigare i malvagi, i malfattori, è un atteggiamento e una volontà che si orienta a salvare gli empi, a salvare i malvagi dal loro peccato, a strappare l'uomo iniquo dalla sua iniquità, a mettere amore nel cuore egoista. La giustizia di Dio non è orientata a castigare chi fa il male, ma è orientata a salvare dal maligno colui che sta facendo il male. Quindi la giustizia di Dio, nel suo sorgere, se così, nella sua più pura espressione, è la misericordia che egli ha per gli uomini, è quella volontà che lo porta a donare il figlio che sarà il Salvatore. Allora noi comprendiamo che proprio allora, quando Dio cerca di salvare il peccatore, l'iniquo, allora Dio è al suo posto, Dio è al posto giusto, cioè al posto di papà. Allora Dio occupa il posto di padre, quando egli fa di tutto per salvare colui che è perduto. E Dio padre perciò esercita la sua giustizia quando manda il figlio in una carne mortale per salvare gli uomini, con la sua morte e risurrezione. l'uomo del popolo di Dio, le persone del popolo di Dio, di Israele, che attendevano la giustizia di Dio, attendevano il Messia. Simeone è quello che attendeva il conforto di Israele, attendeva che Dio mostrasse la sua giustizia, e gli attendeva il Messia, il Salvatore. Anche c'è il Salmo 72 che dice: nei suoi giorni fiorirà la giustizia. E lui la giustizia di Dio, il Salvatore, perché lui salverà il popolo dai peccati in cui è stato travolto dall'antico oppressore, dal maligno. Gesù, quindi, possiamo dire, riassumendo tutto l'insegnamento della Scrittura, Gesù è la nostra giustizia. Gesù è la giustizia che Dio ha verso di noi. San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 30, dice proprio così: Gesù Cristo è diventato per noi, da parte di Dio, sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. È diventato per noi giustizia, da parte di Dio. Gesù ci mostra la giustizia di Dio e ce la dona. Ce la mostra con la sua vita, ce la dona con la sua morte e risurrezione. Ci mostra quanto è grande l'amore di Dio per i peccatori, che siamo tutti, e ci dona il perdono. Questa è la giustizia di Dio per noi, il perdono. Dio, Padre, è giusto, perché quando giudica, salva il peccatore. Quando giudica il peccatore che torna a lui, lo accoglie e condanna semmai colui che lo ha fatto allontanare, il diavolo. Gesù è la giustizia di Dio. Chi accoglie Gesù diventa figlio di Dio, sappiamo dal Vangelo di Giovanni. Quindi la giustizia di Dio è il suo desiderio, di più che desiderio, è la sua volontà di salvare tutti. E questa volontà si realizza in Gesù, che versa il suo sangue per tutti. La giustizia umana, come viene intesa generalmente nel mondo, la giustizia umana si basa sul passato dell'uomo. Guarda quel che l'uomo ha fatto, come è stato, come si è comportato, e in base a quel che l'uomo ha fatto, la giustizia umana va avanti, lo condanna, lo punisce o lo assolve. In fondo è la giustizia intesa dal fratello del figlio al prodigo. Guarda quel che ha fatto. Invece di fargli la festa, bisogna picchiarlo, chiuderlo nella stalla per alcuni giorni, eccetera, punirlo. La giustizia umana è intesa così: guarda indietro a quel che uno ha fatto e attribuisce tutta la colpa del peccato all'uomo. È ben vero che l'uomo è colpevole quando commette il peccato. Ma la giustizia di Dio interviene diversamente. Dio tiene d'occhio il futuro dell'uomo, come il padre del figlio al prodigo. Il padre del figlio al prodigo, vedendo gli anni di vita che gli stavano davanti e vedendo i propri progetti per la propria casa, per la propria eredità, ha visto che questo figlio poteva ancora collaborare, poteva ancora aiutare, poteva ancora diventare una gloria per lui, per il padre. Perciò, guardando avanti, guardando al futuro, cerca di rialzarlo, di salvarlo da quel passato in cui era caduto. Il padre non attribuisce al figlio il male in cui era caduto, lo attribuisce al maligno. il figlio sì attribuisse a se stesso la propria colpa e dice: ho peccato contro di te. Ma da quel momento il padre guarda avanti, vede che quando un figlio si riconosce peccatore, vuol dire che questo figlio giudica egli stesso le proprie azioni come obbediente al maligno e se ne distanzia. Perciò quel figlio che si riconosce peccatore da quel momento non è più legato dal peccato. La giustizia umana guarda al passato, la giustizia di Dio guarda al futuro. Perciò l'uomo non è capace di amare, di perdonare, di risanare. Dio è capace di questo. Noi, creature nuove, dovremmo imparare la giustizia di Dio, ad essere giusti secondo Dio e quindi a guardare al futuro di ogni uomo, non al suo passato, proprio come fa Dio. Nel Nuovo Testamento c'è una lettera di San Paolo che tratta in lungo e in largo questo tema della giustizia di Dio. Lui ne parla anche in altre sue lettere, ma soprattutto nella lettera ai Romani. I primi 6 capitoli sono una trattazione ampia di questo tema della giustizia di Dio. Ed egli dice proprio così, capitolo 1, 16. È in esso, cioè nel Vangelo, che si rivela la giustizia di Dio, di fede in fede. Come sta scritto, il giusto vivrà mediante la fede. Cioè è nel Vangelo, cioè nella buona notizia, che si rivela la giustizia di Dio. Quindi la giustizia di Dio è qualcosa di bello, egli vuole salvarci, è una buona notizia che ci viene data. La notizia del fatto che Gesù ci libera. Ricordate le parole che Gesù cita, legge nella sinagoga di Nazareth all'inizio del suo ministero per lasciare intravedere qual è il suo compito. Sono le parole del profeta Isaia: mi ha mandato per salvare, per sanare, per curare, per liberare dall'oppressione, eccetera, per annunciare una buona notizia. E in questo Vangelo, in questa buona notizia della vita, morte e risurrezione di Gesù, che si rivela la giustizia di Dio. Dio vuole salvare l'uomo. Mentre gli uomini soffocano la verità nell'ingiustizia, dice ancora San Paolo, gli uomini tentano di soffocare la verità, cioè la conoscenza di Dio, tentano di soffocarla nell'ingiustizia. Quando l'uomo si comporta diversamente da Dio, disubbidendoli, allora l'uomo è ingiusto e soffoca la conoscenza di Dio. Non lascia vedere questo amore di salvezza che ha Dio nel cuore. L'uomo, dice, continua a ripetere ancora San Paolo, non è capace di giustificarsi, cioè di avere una propria giustizia. Per quante cose belle sia capace di fare l'uomo, non ha una giustizia sufficiente, perché l'uomo è sempre, perché nessun uomo sarà giustificato davanti a lui, dice sempre Romani 3:20. La giustizia viene sempre da Dio, l'uomo dovrà riceverla da lui. Indipendentemente dalla legge si è manifestata la giustizia da Dio, testimoniata dalla legge e dai profeti. Giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo per tutti quelli che credono. indipendentemente dalla legge, cioè indipendentemente da quello che uno è capace di osservare o non osservare, da quello che uno è capace di fare, indipendentemente dalle azioni dell'uomo, si manifesta la giustizia di Dio. E tu la accogli quando accogli Gesù, per mezzo della fede in Gesù Cristo. Dio lo ha prestabilito al fine di manifestare la sua giustizia. Ancora. Gesù è la giustizia di Dio, proprio perché Dio dimostra il suo amore ai peccatori, la sua giustizia, perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Ecco, San Paolo direbbe anche molte altre cose, ma mi pare che basta che abbiamo capito come e cosa sia la giustizia di Dio. Quando una volta ci dicevano che la giustizia di Dio ha la spada in mano, eccetera, che ci faceva paura, ci facevano vedere, ci dava l'impressione, questa immagine, che Dio non fosse un padre, un papà. E magari qualcuno è cresciuto anche malamente con queste immagini davanti agli occhi e nel cuore, col terrore di Dio, con la paura di Lui. È una grande ingiustizia che abbiamo fatto alla giustizia di Dio. Perché la giustizia di Dio si rivolge a favore dell'uomo e li vuol punire colui che distrugge la pace dell'uomo, colui che rovina l'armonia dell'uomo e degli uomini. Giustizia di Dio è perciò la sua volontà di salvare. E si potrebbe quindi dire tutto il suo progetto, ogni sua volontà è giustizia. L'uomo giusto sarà perciò colui che fa la volontà di Dio, colui che mette in pratica quel progetto, quel disegno di Dio di salvare gli uomini. Gesù, quando si presenta a Giovanni Battista per il battesimo, nel Vangelo di Matteo 3,15, dice così: lascia fare per ora. Giovanni non lo voleva battezzare, ma Gesù gli dice: lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia. Cosa vuol dire? Conviene che così adempiamo ogni volontà di Dio. La volontà di Dio di salvare gli uomini. Perciò Gesù, che conosce qual è la volontà di Dio per il suo servo, per il suo Messia, come hanno annunciato i profeti, si sottomette, si mette dentro con i peccatori, anche se egli non è peccatore, perché così era stato annunciato dal profeta. Gesù vuole compiere fino in fondo la volontà di Dio. Così Gesù si inserisce nel piano di salvezza di Dio, compie ogni giustizia, completa nella propria vita il pensiero del Padre, porta a destinazione e porta a completamento l'amore di Dio, cioè il dono completo di sé. Lo porta a destinazione riversandolo sugli uomini e lo porta a completamento o a compimento donandosi fino alla morte. Quando dirà sulla croce: tutto è compiuto, io credo che Gesù ha voluto dire così: è compiuta ogni giustizia. Aveva cominciato con queste parole la sua vita pubblica. Bisogna che si compia, che compiamo ogni giustizia. Bisogna che adempiamo ogni giustizia. e alla fine dice tutto è compiuto. Cioè tutta la volontà di Dio è stata completata, portata a termine. L'amore di Dio è giunto a destinazione ed è stato completato. La volontà di salvezza di Dio trova pienezza d'espressione in Gesù. La salvezza che Dio ha offerto all'uomo arriva agli uomini attraverso Gesù. Per questo Gesù è la giustizia. Così chi accoglierà il Figlio di Dio avrà la vita, sarà figlio, sarà saziato e dissetato. Possiamo vedere anche così la persona di Gesù. In quanto uomo, egli ha fame e sete di giustizia. Cioè colui che si nutre e che si disseta della giustizia di Dio. Il mio cibo è compiere la volontà di colui che mi ha mandato e portare a termine l'opera sua. Ha fame della giustizia di Dio. Gesù ha fame di essere dentro il disegno di Dio, di portarlo a compimento. Gesù è colui che ha fame e sete e che si nutre di questa giustizia e se ne nutre fino al punto da diventare egli stesso pane e acqua e vino per la fame e per la sete dell'uomo che sospira alla totalità della giustizia. E in Gesù l'uomo trova ristoro perché trova in lui la volontà di Dio. E quando si unisce a lui, l'uomo compie ogni giustizia. L'uomo che ha veramente fame e sete di giustizia non è perciò colui che cerca la condanna dei peccatori, o il castigo degli empi, o la distruzione di chi gli fa torto. Non è l'uomo che cerca la giustizia degli uomini, perché quella è una giustizia piena di egoismo, piena di peccato, di violenza, di spirito di vendetta, di rivendicazione, la giustizia degli uomini. Quindi è ancora immersa nello spirito che viene dal nemico dell'uomo e non lo disseta e non lo sazierà mai. L'uomo che ha fame e sete di giustizia è invece l'uomo che desidera ardentemente ciò che desidera il Padre, ciò che il Padre gli offre. Una salvezza per sé e per gli altri, dallo spirito di ribellione, dallo spirito di egocentrismo, eccetera. Un'immersione nel suo amore per mettersi a disposizione di ciò che egli intende fare. È doppio perciò il significato di giustizia ricevuta dall'uomo. Egli desidera la giustizia come salvezza per sé, da questa inimicizia, da questa ribellione o da questo egocentrismo, una salvezza per sé, ma anche per gli altri. E quindi il desiderio è giustizia dell'uomo, il desiderio di entrare nel progetto di Dio, di partecipare di quello che Dio fa, anche per gli altri uomini. San Paolo, sempre nella lettera ai Romani, nel sesto capitolo, versetto 13, dice proprio così: non offrite le vostre membra come strumenti di ingiustizia al peccato, ma offrite voi stessi a Dio, come vivi tornati dai morti, e le vostre membra come strumenti di giustizia per Dio. Offrite voi stessi come le vostre membra come strumenti di giustizia per Dio. e ancora avete obbedito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso. E così, liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Quando siamo diventati servi della giustizia? Quando abbiamo obbedito di cuore all'insegnamento che ci è stato trasmesso. Quando abbiamo fatto quella volontà di Dio che ci viene indicata dalle Sante Scritture. Potremmo perciò riassumere così: che l'uomo che ha fame e sete di giustizia ha fame e sete di Gesù. Ha fame e sete di obbedire a Gesù, perché egli prenda posto nella sua vita, perché la nostra vita diventi strumento di salvezza anche per gli altri. Allora la beatitudine potremmo tradurla in questo modo: beato chi ha fame e sete di Gesù. Allora, se la leggiamo in questo modo, questa beatitudine, comprendiamo anche tutti gli altri riferimenti biblici alla fame e alla sete. Beato chi ha fame e sete di Gesù. Il profeta Isaia diceva, capitolo 51, ascoltatemi voi che siete in cerca di giustizia, voi che cercate il Signore. Cercare la giustizia è come cercare il Signore. Guardate alla roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti. Guardate ad Abramo, vostro padre. Questo lo diceva agli israeliti. Ma a noi si potrebbe dire: guardiamo a Gesù. Ed è lui la roccia da cui siamo stati tagliati, la cava da cui siamo stati estratti, perché per mezzo di lui tutto è stato fatto. E il profeta Amos 8:11: manderò la fame nel paese, non fame di pane, né sete di acqua, ma ad ascoltare la parola del Signore. E il libro dei Proverbi: venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io vi ho preparato. E sappiamo che sono parole che si riferiscono a chi è diventato pane e vino. Si riferiscono al Signore Gesù, che ci ha dato pane e vino come corpo e sangue suo. Nel libro del Siracide: quanti si nutrono di me avranno ancora fame, quanti bevono di me avranno ancora sete. Sembra che si opponga questa parola a quell'altra che dice Gesù: chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà più sete. Ma io credo che non sono in contraddizione, ma danno due espressioni diverse, due significati diversi. Quanti si nutrono di me avranno ancora fame, perché si sentono come buono e ne desiderano ancora, desiderano nutrirsi sempre di questo. Chi viene a me non avrà più fame, perché sento che è questo che mi sazia, che mi dà vita. E la scrittura termina nel libro dell'Apocalisse con queste parole: non avranno più fame, non avranno più sete, poiché l'agnello sarà il loro pastore. La fame e la sete sono riferite sempre a Gesù, cioè a mangiare e a bere di ciò che Gesù ci dà di se stesso, sia come insegnamento che come la propria vita stessa. Quindi dire beato chi ha fame e sete di giustizia è proprio come dire beato chi ha fame e sete di Gesù. Chi ha fame e sete di Gesù sarà saziato. Cosa vuol dire sarà saziato? Non avrà più da cercare. Non andrà più in giro a tentoni a vedere se trova qualche cos'altro. Le sue sofferenze saranno alleviate, arriva alla pace, arriverà alla pienezza. Chi ha fame e sete di Gesù sarà vicino al Padre, avrà gioia vera, sarà figlio che può stare in casa, ovunque in casa propria. gode di libertà. Beato chi ha fame e sete di Gesù, sarà saziato. Potrà star sempre in casa sua, ovunque si trova. Si sentirà a suo agio dappertutto nel mondo, perché riconoscerà d'avere per Dio un padre. Beato chi ha fame e sete di Gesù. Vorrei riassumere tutto questo prima di passare a qualche esempio. Dio è giusto perché? Perché vuol salvare l'uomo da ciò che lo distoglie dall'essere figlio suo e da ciò che lo distoglie dall'essere fratello degli uomini. Perché se l'uomo viene distolto dall'essere fratello diventa oppressore, diventa ingiusto verso gli uomini. Dio è giusto perché vuol salvare l'uomo. E l'uomo è giusto quando? Quando entra in questa dimensione di Dio, quando si lascia salvare da Dio e non avanza più una propria giustizia con cui pagare l'amore, e nemmeno una propria giustizia contro l'uomo violento e ingiusto, perché allora diventerebbe anche lui violento e ingiusto. L'uomo è giusto, quindi, quando si lascia salvare da Dio e quando vuole anche lui salvare l'uomo peccatore. Quando vuol salvare anche il proprio nemico, lo vuol salvare dal diavolo. Allora l'uomo è giusto. Vediamo qualche esempio. Può esserci... Ce ne sono tantissimi nella Sacra Scrittura, ma ne vediamo quelli che mi sono venuti in mente. Giuseppe venduto dai fratelli. Giuseppe non si vendica con i propri fratelli. Quando essi vanno a chiedere aiuto, e devono chiedere aiuto a lui, egli fa di tutto per salvarli e non li rimprovera di quel che hanno fatto. Addirittura riconosce che era volontà di Dio che i fratelli lo avessero venduto, perché in questo modo lui ha potuto essere strumento della salvezza di Dio per loro. Libro del Genesi 45, 7, 8 dice così. È Giuseppe che parla. Dio mi ha mandato qui prima di voi, per assicurare a voi la sopravvivenza nel paese, per salvare in voi la vita di molta gente. Dunque non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio. Ed egli mi ha stabilito padre per il faraone, Signore su tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Affrettatevi a salire da mio padre e ditegli, dice il tuo figlio Giuseppe, Dio mi ha stabilito Signore di tutto l'Egitto, vieni qua giù presso di me, non tardare, eccetera. Là io ti darò il sostentamento e non cadrai nell'indigenza. Giuseppe è giusto, perché? Perché vuol fare e si mette dentro nella volontà di Dio che lui riconosce. E allora non si vendica con i fratelli che lo hanno odiato, ma li salva. E riconosce quell'odio dei fratelli come uno strumento nelle mani di Dio. Davide. Nel primo libro di Samuele, al capitolo 24, c'è Saul che lo vuole uccidere e va in cerca di lui dappertutto, finché Saul stesso entra nella grotta dove Davide è nascosto, ma Saul non lo vede. Mentre Saul dorme, Davide di nascosto gli taglia un pezzo di mantello, avrebbe potuto ucciderlo. I suoi amici lo hanno consigliato, uccidilo già che è qui. ma Davide non uccide il suo nemico. E dice proprio così: sia giudice il Signore tra me e te, e mi faccia giustizia il Signore nei tuoi confronti, perché la mia mano non si stenderà su di te. E Saul allora riconosce: tu sei stato più giusto di me, perché mi hai reso il bene mentre io ti ho reso il male. Oggi mi hai dimostrato che agisci bene con me, che il Signore mi aveva messo nelle tue mani e tu non mi hai ucciso. Quando mai uno trova il suo nemico e lo lascia andare per la sua strada in pace? Il Signore ti renda felicità per quanto hai fatto a me oggi. Ora ecco, sono persuaso che certo regnerai e che sarà saldo nelle tue mani il regno di Israele. Ecco, potremmo leggere dietro a queste parole questa beatitudine: beato chi ha fame e sete di essere giusto come Dio, sarà saziato. Daniele, quando si trova nella persecuzione, continua a fare la volontà di Dio, benché il re lo debba mettere, lo metta nella fossa dei leoni. E lui continua a essere giusto, cioè a fare la volontà di Dio. Lascia la propria salvezza nelle mani di Dio, e Dio lo salva. Daniele 6, 24. Il re fu pieno di gioia e comandò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa. Appena uscito non si riscontrò in lui lesione alcuna, perché egli aveva confidato nel suo Dio. E in una situazione simile, ancora peggiore, capitolo 14, 38, Daniele esclamò: Dio, ti sei ricordato di me e non hai abbandonato coloro che ti amano. Era stato salvato da una bella schiera di leoni affamati. Non c'è altro Dio all'infuori di te. Daniele è giusto proprio perché rimane obbediente a Dio, e Dio si incarica della sua salvezza. San Giuseppe è definito giusto perché obbedisce alla parola di Dio. Dice così Matteo 1,19: era giusto e non voleva ripudiarla. La giustizia di Giuseppe stava nel fatto che voleva salvare Maria. La voleva salvare dalla diffamazione, dal